Allora, buonasera a tutti. Trovo del tutto naturale che in questo momento si siano accese tante conversazioni, perché è come se si fosse riunito oggi un gruppo di amici, un gruppo di persone che magari non erano personalmente amiche di De Tora, ma che lo sono diventate attraverso l'apertura e il messaggio che la sua arte ha continuato a darci. Gianni De Tora ritorna oggi a Solorzano Benincasa, dove era venuto in mostra già mi pare nel 96 per il gruppo Geometria e Ricerca, con i colleghi del gruppo Geometria e Ricerca, lasciando una traccia importante di sé, diciamo, non solo nella nostra memoria, ma nella memoria complessiva della città. Era ritornato tante volte in questo nostro luogo per dare una mano, per esempio, ai nostri studenti del nostro liceo artistico, con generosità. Era ritornato qualche volta per accompagnare la figlia Tiziana, che ha avuto un'esperienza importante di lavoro creativo ed artistico all'interno di questa nostra struttura, e oggi ritorna per una mostra bella, importante, che dà inizio a un itinerario, dà inizio ad un percorso, perché una sola caratteristica, diciamo, per quanto diciamo incompetente, io vorrei indicare di quest'arte che, insomma, come dire, era ispirata, ha avuto un segno molto importante, Gianni ha avuto molte fasi nella sua storia artistica, ma insomma certamente il segno geometrico a cui a un certo punto è pervenuto era diventato un segno molto importante, e però era un segno geometrico che aveva la singolare capacità di aprire. Il segno geometrico qualche volta dà l'impressione di poter chiudere, chiude il cerchio, chiude il quadrato, chiude il triangolo. Invece, come dire, osservare l'arte di Gianni De Tora significava aprire sempre nuovi mondi, come nuovo per lui è stato il viaggio bellissimo. Io ho visto qualche tempo fa, diciamo, il video e poi anche i prodotti che sono in parte esposti qua, diciamo, che sono nati dal viaggio che ha fatto quando era già ammalato negli Stati Uniti, a New York in particolare. Insomma, era un uomo eternamente giovane, in qualche modo eternamente anche ingenuo, nel senso che, come dire, sentiva l'arte per l'arte e non per il mercato. In questo si è mantenuto assolutamente puro costantemente nella sua vita, ha sempre lavorato per le cose nelle quali credeva e mai per quelle che potessero semplicemente piacere agli altri. Era Gianni De Tora, e questo, diciamo, è un segno che per noi è molto importante, perché dal messaggio artistico che ci apre i mondi c'è anche il messaggio dell'uomo che ci insegna ad essere noi stessi e diciamo a costruire la nostra personalità. Per me si è trattato di un amico molto importante, da cui, diciamo, ho ricevuto un esempio molto, molto significativo nel corso della mia vita. Non so se ho imparato quello che avrei dovuto imparare, però ho avuto un esempio e un punto di riferimento al quale non sarei disponibile a rinunciare, sul quale, insomma, come dire, costituisce un qualcosa che per me è un punto di riferimento. In queste cose Gianni De Tora mi ha insegnato delle cose, ogni tanto mi ci viene da pensare. Quindi io ringrazio la sua famiglia, Stefania, Tiziana, che hanno voluto oggi cominciare da qui questo percorso, che è un percorso che io sono sicuro aprirà mondi e insegnerà molto a tanti giovani. Grazie, benvenuti a tutti naturalmente. Grazie e benvenuti. E ringrazio anche Michelangelo Iossa, che ha fatto tanto lavoro per questo.
Allora, grazie per questa testimonianza emozionante, bellissima del del rettore Lucio D'Alessandro è una testimonianza importante, naturalmente, è una testimonianza che sottolinea anche un suo intervento importante all'interno del catalogo ufficiale di Territorio Indeterminato. Questo è il titolo, come leggete, Territorio Indeterminato. Il catalogo del 2013-2014 è questo, edito da Papa Edizioni, e all'interno si apre proprio con un intervento del professor Lucio D'Alessandro, un intervento, permettetemi di ricordarlo, che apre un ponte di dialogo con una mostra importante di Gianni, che era The World of Science del 2004, di cui l'anno prossimo si celebreranno i 10 anni. Si tenne al Museo Civico di Castelnuovo, ovvero il nostro Maschio Angioino, ed era l'ultima grande antologica di Gianni De Tora. E lì, sul guest book, sul libro degli ospiti, degli invitati, c'era una bellissima testimonianza di Lucio D'Alessandro e di Margherita e Chiara, appunto estesa a tutto il suo nucleo familiare, molto bella, molto commovente. Abbiamo chiesto al professore D'Alessandro di partire da quella testimonianza, perché era una testimonianza di riflessione sulle geometrie e sul lavoro di geometria aperta al dialogo. E aperto al dialogo è proprio Territorio Indeterminato, che è il titolo di un'opera. Quindi io non ruberò molto tempo, perché abbiamo un tavolo di relatori straordinario, tra i migliori probabilmente legati alla critica d'arte italiana e all'arte italiana in genere. Ci sono due ospiti, in particolare il professor Crispolti e la professoressa Picone, che dovranno purtroppo andare via presto, hanno un treno, per cui li faremo parlare per primi. Però voglio ricordare questo, è giusto, ogni tanto farò dei piccoli interventi, perché ci sono tanti elementi in questa mostra. Non è una mostra itinerante, nel senso che è la stessa mostra che si sposta in quattro città, è una concept exhibition, quindi una mostra concettuale dove ogni città ospiterà una porzione aperta però al dialogo dell'arte di Gianni De Tora. Si partirà appunto dal Territorio Indeterminato qui al Suor Orsola Benincasa, al piano mostre, quindi al termine della conferenza stampa ci sposteremo al piano di sopra per ammirare l'arte che dialoga con gli anni 70, il periodo di geometria e ricerca. In qualche modo geometria e ricerca ritorna nei luoghi dove si era tenuta la grande antologica di geometria e ricerca del 96, curata proprio dalla professoressa Picone. Quindi, come vedete, c'è una coerenza anche narrativa in questa mostra. Poi ci si sposterà nella città natale di Gianni, che è Caserta. In particolare saremo alle Cavallerizze Reali della Reggia di Caserta, uno dei posti più belli del mondo, uno certamente dei posti più belli e ammirati del nostro paese. E lì, nelle Cavallerizze Reali, si terrà questa mostra, che è concentrata proprio invece sul periodo degli anni 80. Quindi è la città dove è nato Gianni. Terza tappa a dicembre, dal 5 al 20 dicembre, Benevento, la Rocca dei Rettori, nel cuore di Benevento, una Benevento che in qualche modo aveva adottato Gianni, perché Gianni ha dialogato con la città di Benevento e con il Sannio più volte. Ci sono mostre, lo ricordiamo, a Caserta, alla SUN in particolare, c'è l'installazione Il Labirinto, che è stata esposta proprio in The World of Science, una delle più invadenti proprio da un punto di vista dello spazio, e dall'altra, appunto, nel Museo del Sannio molte opere sono approdate, e anche nella provincia di Benevento. Ultima tappa di questo primo percorso, perché dobbiamo definirlo primo percorso perché c'è un dialogo aperto con gli istituti di cultura italiani in America e con l'ambasciata americana in Italia, per portare la mostra America, che era appunto quella che era nata dopo il viaggio a New York, una riflessione importante sulle Torri Gemelle proprio. E la nostra idea è quella appunto di portarla a New York. E appunto, prima di questa tappa, che ancora è in via di definizione, c'è un'ultima tappa di Territorio Indeterminato, che è quella di Roma, la Galleria Angelica della Biblioteca Angelica, una veramente delle biblioteche antiquarie antiche più belle del mondo. Lì hanno girato, per esempio, Angeli e Demoni o altre tante fiction, tanti film, sembra un set naturale, è in effetti una delle più belle biblioteche del mondo. E lì Territorio Indeterminato approderà nel marzo 2014. Io personalmente vi chiederei, se è possibile, di fare un applauso a Stefania e Tiziana, perché sono le animatrici di questo percorso. Perché questo è un omaggio a Gianni, non è un omaggio fotografico ad memoriam, diciamo, è un omaggio molto vivo, anzi, è talmente sentito, perché lo è veramente, che si è partiti da un inedito. Nel consultare le carte, gli archivi, nell'inventariare i materiali, Tiziana e Stefania hanno trovato un'opera che si chiama Territorio Indeterminato, che è quella che vedete anche sulla copertina. È un'opera dell'81 in cui Gianni proprio in Calce all'Opera, faceva una riflessione molto ampia sul territorio, su questo grande, vasto, immenso territorio indeterminato, nato anche da una riflessione sull'uomo che distrugge il territorio. Da qui si può ripartire per costruire un territorio virtuoso, un territorio aperto, indeterminato. Ed è per questo motivo che Tiziana e Stefania, sull'onda della sensibilità proprio che aveva Gianni per il dialogo con gli artisti giovani, perché lui era stato docente, è stato uno straordinario docente dell'Accademia, aveva un rapporto di colleganza molto intenso anche con altri artisti e formava nuovi artisti, ed è per questo che si è scelto di coinvolgere il dottor Stefano Taccone, critico d'arte, perché è lui che ha selezionato quattro artisti giovani, si partirà con Frattini proprio in questa sede, che dialogano con le opere di Gianni. Quindi all'interno di una mostra di Gianni ci sarà sempre un'opera di un artista contemporaneo, credo tutti under 40 peraltro, quindi stiamo parlando di artisti anche leggermente over 40, quindi stiamo parlando di artisti giovani, giovanissimi, che dialogano con l'arte di Gianni, e vedrete l'opera di Frattini, dopo la ammireremo, sembra essere perfettamente coerente col percorso di ricerca di Gianni, quasi un passaggio di testimone, mi permetto di dire. Io lascio la parola, come vi dicevo, prima alla professoressa Picone e poi al professor Crispolti. Intanto vi presento la professoressa Maria Antonietta Picone Petrusa, docente presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, titolare della cattedra di storia dell'arte moderna e contemporanea. Solo contemporanea. Nel video che avete appena visto, che è il video Oltre, ne parleremo tra pochissimo, c'è anche una sua testimonianza catturata proprio negli spazi del Suor Orsola nel 96, quindi è lei che era un po' l'artefice di questa mostra del 96, una mostra importante a geometria e ricerca, e in questa mostra di oggi ritorna la sensibilità di geometria e ricerca. Prego.
Io ringrazio naturalmente Stefania, Tiziana, Vetora e tutti quelli che hanno organizzato naturalmente questo evento e anche l'istituzione che ci ospita per questa opportunità che mi viene data di ritornare a parlare di Gianni Vetora, artista a cui devo dire sono molto legata, perché è stato uno degli artisti di cui mi sono occupata proprio direi quasi dagli inizi della mia carriera di storico e critico d'arte. Allora ero proprio veramente in erba quando ho conosciuto Gianni, da poco mi ero laureata e grazie a Riccardo Riccini, che stava scrivendo con me nei primi anni 70 un contributo per la rivista di Renato De Fusco, Opcit, sulla nuova pittura, grazie a Riccardo, che purtroppo non c'è più, devo dire diversi artisti del gruppo Geometria e Ricerca non ci sono, non c'è più Barisane, non c'è più Tatafiore, insomma è un'occasione per ricordare con affetto anche tutti quanti loro naturalmente. Ebbene, Riccardo mi presentò Gianni e appunto cominciò da allora una certa frequentazione con Gianni, ogni tanto andavo a trovarlo allo studio, soprattutto la frequentazione devo dire è stata più frequente proprio in quegli anni 70, poi dopo si è diradata, ma in quegli anni con Riccardo e con Gianni cominciarono delle interminabili discussioni proprio per capire il senso di questa ricerca geometrica che nel 72-73 Gianni stava appena intraprendendo. Era il momento in cui, dopo un inizio figurativo, informale e poi un lungo periodo in cui si era dedicato, diciamo, alle immagini della cultura di massa di derivazione pop, aveva cominciato già all'interno di questo ultimo suo interesse, questo delle immagini di comunicazione di massa, ad utilizzare dei filtri geometrici e gradatamente questa geometria che gli serviva per strutturare questa figurazione stava prendendo piede, cominciava ad acquistare una presenza e le immagini pop svanivano gradualmente. In mostra su c'è proprio una di queste opere di passaggio che è Mondo 72, che è proprio il momento in cui questa geometria comincia a liberarsi, diciamo, di tutto ciò che conteneva all'interno a livello della comunicazione, per diventare essa stessa elemento simbolico e comunicativo. Le discussioni che allora avevamo intrapreso riguardavano proprio il senso di questa geometria a cui lui si stava affezionando. E mentre all'epoca Riccardo aveva già molto chiara, proprio perché si stava occupando della nuova pittura e quindi di questi, diciamo, atteggiamenti analitici verso e autoriflessivi dell'indagine geometrica, Gianni era ancora legato ad un concetto abbastanza classico della geometria come elemento strutturante dell'immagine, diciamo. Però gradatamente in questo periodo anche lui comincia ad acquisire un'attitudine via via più analitica e autoriflessiva. Di questo si accorge per esempio molto bene Filiberto Menna, che appunto almeno a livello di dubbio avanza questo concetto. Tuttavia è anche vero che questo suo interesse per la geometria è stato giustamente considerato da altri critici, dal professore Crispolti che è qui con noi stasera, da Ugo Piscopo, da Luigi Paolo Finizio e da altri, ma anche successivamente anche Gillo Dorfles coglie questo elemento. Nel momento stesso in cui questa geometria indaga su se stessa, in realtà però non rinuncia mai ad essere in qualche maniera, a rinviare in qualche maniera al mondo nella sua interezza, e a diventare addirittura un filtro, ora letto come utopia, ora come intenzionalità lirica, cioè un elemento che non abbandona, diciamo, addirittura una vocazione poetica. Per la verità, quando in una intervista che io feci a Gianni in occasione della mostra in Canada a Vancouver, compare questa nostra intervista in un dépliant che corre da quella mostra, io chiesi a Gianni appunto se questa geometria per lui però aveva questa doppia valenza, e lui allora, devo dire, mi sorprese, ma nella risposta mi raccontò che invece per lui era molto importante questa indagine geometrica, diciamo, per indagare il linguaggio della pittura, e escludeva referenti esterni. E tuttavia probabilmente a volte gli artisti stessi sono inconsapevoli delle aperture delle proprie opere, io di questo sono convinta. A volte una persona esterna, che può essere il critico ma anche soltanto un amatore colto, diciamo così, riesce magari a vedere nell'opera qualcosa in più che l'artista al momento non vede, perché è legato ad un suo progetto sacrosanto, e in quel momento lui ci teneva ad affermare, diciamo, l'autodeterminazione dell'opera in qualche modo, cioè l'opera che in qualche modo si autocostruiva inventando un suo linguaggio, e quello geometrico chiaramente è il linguaggio più antico del mondo e quello certamente più fondativo di tutti. L'apertura invece che questa sua geometria aveva, e che alcuni titoli come Il sole splende in Indocina, Viva la libertà, che sono titoli che chiaramente facevano riferimento agli eventi politici del tempo, che erano poi quelli della guerra in Vietnam, eventi atroci di cui vedevamo le immagini o avevamo le notizie drammatiche quasi quotidianamente nei nostri telegiornali. Ebbene, questo mondo non gli era indifferente, questa aspirazione alla libertà era sì un'aspirazione alla libertà nella composizione del quadro, ma era contemporaneamente per Gianni un'aspirazione alla libertà in senso più generale, perché poi è sempre stato un artista molto impegnato da questo punto di vista. E quindi c'erano queste aperture verso il mondo reale, e quindi una complessità della realtà molto maggiore rispetto alla elementarità del discorso geometrico, che in realtà le sue sequenze, le sue immagini riflesse già preannunciavano, erano già degli elementi narrativi che preannunciavano queste aperture. Ma poi queste aperture si riusciranno a cogliere appieno proprio a partire dagli anni Ottanta. Devo dire che il ritrovamento di questo disegno, Territorio indeterminato, è stato un felice ritrovamento, anche perché questo stesso titolo, Territorio indeterminato, è evocativo di moltissime cose, quindi è proprio di questa apertura, secondo me, apertura che si comincia a leggere quando le sue strutture geometriche cominciano ad ospitare, proprio a partire dal 1980 circa, segni che avevano provenienze le più varie, anche da culture primitive, oppure colori che si vanno sfumando, si vanno sfrangiando, oppure elementi materici. Addirittura a un certo punto introduce l'oro, il gesso, sabbia, eccetera. Ecco, su ci sono anche i libri d'artista dove ci sono elementi tratti dalla natura, come le foglie e cose di questo genere. Quindi questa geometria diventa di nuovo un grande contenitore strutturante, ma accogliente, non respingente verso gli elementi della realtà, ma di nuovo un filtro per continuare a leggere. In realtà oggi sappiamo bene che quella che è l'opposizione fra ordine e disordine è solo un'opposizione apparente. In realtà il disordine probabilmente è soltanto una forma di ordine superiore, e quindi l'ordine è semplicemente lo stadio iniziale nella lettura della realtà, ma poi il momento della complessità è quello che poi realmente ci appartiene alla nostra realtà, e il percorso di Gianni segue proprio questo cammino dalla semplicità alla complessità, quando questa sua geometria finalmente si apre verso un territorio indeterminato. Io mi fermerei qui, passerei la parola al professore.
Grazie. Grazie alla professoressa Picone. La professoressa Picone parlava di ritrovamento felice di quest'opera dell'81, un'opera evidentemente di dialogo. Mi piace leggere la riflessione che era proprio all'interno dell'opera, perché nell'opera che poi è stata rielaborata...
Sì, è bellissima
C'è una riflessione che dice, ne leggo un estratto: quando i viventi avevano finalmente determinato il proprio territorio, la propria casa, il proprio benessere, avevano costruito grandi grattacieli con ogni comodità, avevano sottratto lo spazio agli oppressi, conservando in poderosi forzieri grandi ricchezze, avevano comprato l'immortalità, la terra tremò e tutti, uomini, animali e cose, scomparvero. Rimase soltanto un grande, immenso, metafisico territorio indeterminato, appunto, da ricostruire. Quindi è, come dire, anche una riflessione sull'ordine e disordine, come dicevamo, una riflessione sul rapporto tra uomo, ambiente, uomo e territorio. Abbiamo, come vi dicevamo, un ulteriore intervento che appunto chiamiamo subito a avanzare una sua personale riflessione. Parliamo del professore Enrico Crispolti, già titolare della cattedra di storia dell'arte contemporanea presso l'Università di Siena, è uno dei maggiori critici d'arte europei, quindi con molto piacere gli diamo un nostro benvenuto. Prego, professor Crispolti.
Ma io ripartirei proprio dal titolo della mostra, che, se non ho capito male, non riguarda solo questa mostra, ma tutte le mostre programmate. Perché indubbiamente è un, dato che il titolo di un quadro è anche quindi una professione consapevole di un traguardo di mutazione rispetto a quello che questa prima mostra, che riguarda il lavoro degli anni 70, costituisce. E credo che lo si veda abbastanza bene, perché questo, in questa apertura cromatica che sfuma, che esce dalla trama geometrica in basso, chiaramente è una sorta di superamento dell'idea dinamica interna alla concezione geometrica degli anni 70 di De Tora, che era quella della mutazione. In realtà qui la mutazione mette in questione la geometria, cioè annuncia una messa in questione della geometria, che però è il discorso delle prossime mostre. Invece, riflettendo su quello che poi tutti, io me lo sono vista prima, ma potranno vedere al piano superiore, e cioè la mostra, la prima delle mostre di questa collana appunto che costituisce complessivamente una grande retrospettiva, è proprio il punto cruciale, nel senso proprio di cogliere anche l'originalità del lavoro di De Tora in quegli anni, è in questo senso in questo significato di mutazione sul quale allora lui particolarmente insisteva. La mutazione era interna alla geometria. Allora erano in circolazione fra anni 60 e 70 diverse forme di dinamizzazione della geometria, che venivano un po' da questa idea di una sorta di programmazione all'interno della realtà geometrica, non più statica ma appunto processuale. Lo stesso Barisani, per esempio, che tutto sommato è al vertice di questa situazione, anche per generazione, della situazione della geometria e ricerca, o di quello che Finizia aveva chiamato l'immaginario geometrico tre anni dopo, la geometria e ricerca del 76, il libro di Finizio del 79. Ecco, lì diciamo c'era una idea modulare. L'idea modulare era quella, cioè, del modulo che moltiplica l'effetto della geometria. Mi sembra che l'intuizione di De Tora, o questo dubbio creativo che De Tora mette nell'universo, diciamo, fatto di certezze di una tradizione geometrica che risale al suprematismo, risale al costruttivismo, risale già a una messa in problematizzazione negli anni della cosiddetta arte concreta, fra 30 e poi le riprese nel dopoguerra, di cui appunto anche il gruppo napoletano vicino al MAC, con sempre in testa Barisani, e però più articolato, sul quale lavoravano in questo senso, quindi una lunga tradizione. Ecco, De Tora inserisce il problema della mutazione, cioè in realtà queste strutture non semplicemente si dinamizzano perché si moltiplicano come in una sorta di modularizzazione programmata, ma la struttura geometrica entra in una sorta di mutazione processuale, raggiunge una propria identità attraverso un processo di trasformazione che per ora negli anni 70 per De Tora è una trasformazione interna alla stessa struttura geometrica. Poi però, come già si vede emblematicamente nel quadro che appunto sta in copertina, forse anche in un manifesto, immagino, e in realtà poi quello che si annuncia per gli 80 è proprio questa mutazione come trasformazione anche di e slabramento, diciamo, delle certezze della geometria, sulla quale invece appunto De Tora lavora, diciamo, la mutazione è una trasformazione problematizzante, cioè cercare una sorta di interrogazione posta al di dentro della certezza tradizionale della geometria, in vista di una possibilità di articolare il discorso in una maniera molto più capiente, diciamo, capiente in un senso fenomenologico in qualche modo. Cioè, quindi, una sorta di approssimazione di realtà, approssimazione di dialogo, diciamo, con una realtà esterna, una realtà che in effetti la tradizione dell'arte geometrica ha sempre rifiutato, perché in realtà la tradizione geometrica si voleva sostituire alla realtà. Tant'è vero che la famosa questione astratto e concreto, in realtà diciamo questa linea che noi così o diciamo correntemente diciamo astratta, in realtà era rifiutata, nel senso che non astraevano ma proponevano delle forme concrete. Ecco, questa concretezza, entro questa concretezza De Tora insinua la possibilità di mutazioni e anche una sorta di via di uscita, tanto è vero che poi appunto negli anni Ottanta questa via di uscita si chiarisce anche con l'introduzione di elementi emotivi e non soltanto più di elementi diciamo di mutazione processuale, però sempre portata avanti con degli strumenti di chiarezza geometrica, che è quello che si legge nei dipinti anche di tipo sequenziale che sono esposti in alto nel piano di sopra. E quindi siamo, diciamo, portare il discorso dalla posizione generale di De Tora a una particolarità di quello che riguarda proprio questa porzione di retrospettiva che si presenta questa sera. Ecco, il punto chiave è proprio questo dell'intuizione, che mi sembra molto originale anche perché diversa appunto dalla modularità, è una sorta di quasi mutazione per gemmazione, per possibilità di gemmazioni interne alla realtà di una struttura geometrica data come punto di partenza. Infatti sono sequenze di mutazioni della sua geometria. Questo mi sembra che sia, diciamo, una possibilità di lettura non estranea, stavo per dire non impertinente, nel senso che sia pertinente, che invece sia pertinente, del lavoro sul quale insiste questa mostra. Lavoro che dal punto di vista personale mi ricorda l'incontro con De Tora a Roma in occasione di una sua mostra nel 75, che era proprio impostata su questa situazione. Ecco, io credo che storicamente, anche se il discorso, se la ricerca di De Tora è molto più complessa e articolata, e anche soltanto la riedizione del catalogo della retrospettiva del 2004 lo può dimostrare molto bene, diciamo che il nucleo, però lo scatto, lo spostamento dalla geometria, diciamo al massimo dinamizzata modularmente a una geometria che si metta in causa attraverso una possibilità di mutazione interna, sia il punto di partenza della molteplicità sempre però governata, non abbandonata a se stessa, che caratterizza nel suo complesso la storia di De Tora pittore che indubbiamente ha portato avanti sempre un ideale anche di problematicità e di qualità della dizione pittorica. Questo è anche un aspetto che mi sembra molto interessante, pur avendola problematizzata anche in senso materico, come si vedrà poi negli sviluppi successivi, e quel catalogo del 2004 che è riproposto, mi pare, qui insieme a questo piccolo catalogo delle retrospettive, invece documenta molto bene. Ecco, quindi diciamo che di fronte a una prospettiva di rievocazione del percorso complessiva del percorso di De Tora, che mi sembra quanto mai opportuna e anche condotta con una energia ammirevole sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista, direi, volitivo anche nelle sue prospettive, e che contrasta un po' con la situazione attuale, diciamo un po' storiografico-critica del patrimonio dell'arte contemporanea, dell'arte napoletana e campana della seconda metà del secolo passato e un parte anche dell'inizio di questo, perché c'è una decisione, diciamo, di studiare, di ricostruire, di riproporre, ed è una porzione di un grande patrimonio che, se fosse affrontato invece complessivamente come realtà di un'identità culturale ben precisa che si è sviluppata in maniera anche molto dialettica, perché tra questa linea, diciamo, geometrica e un'identità invece di tipo archetipo che ha una lunga storia, sono due aspetti di questo immaginario campano. In realtà c'è una storia lunga, ricca di molte personalità, e andrebbe ricostruita, andrebbe riscattato. Io una volta dicevo, tanti anni fa, mi ricordo a Villa Pignatelli, di aver parlato dell'avanguardia napoletana e forse negli anni 80, e ho detto: non so bene di che parlo, perché ufficialmente l'avanguardia napoletana non esiste, in quanto l'arte italiana d'avanguardia finisce a Porta San Giovanni a Roma. Ecco, allora in realtà il patrimonio c'è, questo forse è uno spunto che, al di là del caso specifico di De Tora, può dare anche una sorta di metodologia volitiva, diciamo, per affrontare un discorso più ampio. Grazie, questo è il mio contributo.
Sì. Grazie davvero al professor Crispolti, per vari motivi, innanzitutto perché è una delle firme autorevoli anche nel catalogo di Territorio Indeterminato, in secondo luogo perché ha affrontato un viaggio in treno da Roma e dovrà ritornare a Roma, e in terzo luogo perché alle prese con un trasloco, mi pare, che è una delle prime cause di stress al mondo, quindi lo ringraziamo doppiamente per questo contributo. Mi fa piacere segnalare una cosa: appunto, ha parlato di intensità, di voglia di portare avanti lo studio attorno a Gianni De Tora, e lo ha in qualche modo allargato. Fortunatamente noi che siamo al di sotto di Porta San Giovanni raccogliamo questa istanza e la facciamo nostra. Mi fa piacere ricordare che tutti i componenti di Geometria e Ricerca, Tatafiore, Barisani, Di Ruggero e De Tora, sono rappresentati al Museo del Novecento al Castel Sant'Elmo. Questo è già un motivo di dialogo proprio con l'arte di questo gruppo in particolare, di Geometria e Ricerca, perché tra l'altro partiamo da questo. Quindi questi quattro artisti, in particolare Di Ruggero, Tatafiore, De Tora, Barisani, sono artefici del Novecento, e questo è dimostrato anche dal museo che è a Castel Sant'Elmo. Ringraziamo la professoressa Picone e il professor Crispolti, grazie veramente. Sappiamo che devono ripartire, quindi li salutiamo. Allora, io ne approfitto per ricordare che il catalogo di Territorio Indeterminato contiene contributi critici di Lucio D'Alessandro, l'abbiamo ascoltato adesso, la professoressa Picone, il professor Crispolti, e anche del professor Elio Galasso, che è purtroppo l'unico assente di queste testimonianze oggi, per motivi personali non è riuscito a raggiungerci. E poi ci sono altre voci importanti che ascolteremo invece adesso. E si parlava prima di istituzioni che guardano al mondo dell'arte. Questa, il Suor Rosa Benincasa, è una delle istituzioni che guarda al mondo dell'arte, ha ospitato molto affettuosamente questa prima tappa, però mi fa piacere ricordare che la prossima tappa al Palazzo Reale di Caserta, alle Cavallerizze Reali, vedrà coinvolti gli studenti della Seconda Università di Napoli. In particolare, oltre a forme di stage che sono state attivate in questo Ateneo per la tappa napoletana, perché avremo gli studenti del Suor Orsola coinvolti nella tappa napoletana, abbiamo anche studenti appunto della SUN. E io do la parola al docente appunto della SUN, Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Lettere e Beni Culturali della sede di Santa Maria Capua Vetere, Caserta, e della professoressa Gaia Salvatori. Grazie.
In attesa che la sala si ritranquillizzi dopo. Voglio prima di tutto ringraziare anch'io, non per semplice mero dovere di... mero dovere di ospitalità coloro che mi hanno invitato, ma anche proprio per una profonda convinzione che mi ha spinto a partecipare a questa iniziativa. La forza, come ha definito il professor Crispolti, volitiva, la metodologia volitiva di coloro che hanno voluto questa sequenza di mostre, quindi le signore d'Etora, è dal mio punto di vista un modello dal quale non si può prescindere, perché sostanzialmente credo che loro abbiano dato, e questo è importante dirlo in una conferenza stampa, perché io credo che qui siamo anche proprio per questo, no? Quindi non soltanto per parlare di d'Etora, che merita tantissimo, ma anche per capire perché siamo qui e cosa si propone oggi con questa mostra. Dunque, ritengo che questo loro insistente e volitivo modo di intendere la proposta sia in sostanza un qualcosa che nasca dall'interno della proposta di d'Etora stessa, pittore, artista, quale noi possiamo vedere in questa mostra e vedremo nelle successive. Ossia è come se dal mio punto di vista loro avessero colto e raccolto una forza della proposta artistica di d'Etora insita nel suo lavoro, che è quella della messa insieme delle forze, come dire, questa coesione e questa...
fare da collettore quasi.
Sì, sì, questa coesione e questa capacità di raccordare le forze è nella sua arte. Io l'ho capito non subito, devo dire, ma un po' nel tempo, avvicinandomi a d'Etora attraverso appunto un'opera installazione quale quella che abbiamo l'onore e il piacere di ospitare nella sede del cortile all'aperto del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali della Seconda Università di Napoli, grazie alla importantissima opera promozionale di mediazione di Peppe Bonanno e della Bunker Art Division, che ci ha permesso questa importante esperienza. Ma dicevo, nasce dal dentro perché la coerenza della sua proposta viene proprio da quella capacità di far dialogare le differenze di cui prima si parlava. Sia la professoressa Picone che Crispolti in realtà hanno già affrontato questo argomento, questa dialettica tra ordine e disordine. La Picone parlava di un ordine verso il quale si va sulle prime per poi capire meglio la complessità. Io addirittura direi il contrario, è il disordine nel quale viviamo, del mondo contemporaneo dal quale poi ci districhiamo proprio attraverso questa difficile battaglia quotidiana che gli artisti vivono ancora di più dal loro interno come una sfida. All'uscita da questo labirinto. Ecco, la mostra nostra, quindi la nostra installazione permanente a Santa Maria Capua Vetere del labirinto, ha insegnato a me e ai nostri studenti molto, anche da questo punto di vista, proprio per la capacità che quest'opera ha di emanare un messaggio assai profondo che è dato dalla relazione sostanzialmente tra l'ovo e quindi la struttura del parallelepipedo in vetro resina che si trova al centro, bisognerebbe vederla, per chi ovviamente qui racconto qualcosa di assai astratto, ma appunto un parallelepipedo bianco che è al centro di un'installazione sequenziale di cubi metallici in colori primari fa da perno non solo visivo ma anche proprio concettuale. È una quasi una differenza inconciliabile, l'uovo, elemento naturale, organico, e invece la sequenza di cubi di grandezza anche notevole, con i quali si può dialogare perché tangibili. Gli studenti, come avete potuto vedere anche forse dalle fotografie del catalogo, li hanno toccati, ci si sono quasi arrampicati, li hanno vissuti e continuano a viverli, anche perché li puliamo, li teniamo bene, insomma, li curiamo con amore.
C'è una bella foto nel catalogo con tanti studenti attorno all'opera, qui a pagina 30.
Sì,
la
sì,
potrete
una nostra studentessa, Anna Roviello, ha fatto proprio una bellissima fotografia degli studenti che aggrappati con le mani tengono fermo questo parallelepipedo. È un fatto forse un po' simbolico, l'hanno pensato loro da soli, non gliel'ho certo suggerito io, però credo che significhi molto, significa questa capacità di entrare in relazione con l'opera, di farla vivere, di farla parlare, perché non basta esporre bene un'opera, non basta tenerla aperta al pubblico, ma bisogna vitalizzarla continuamente attraverso il lavoro che noi come docenti universitari siamo tenuti a fare, ma che è indispensabile perché possa ancora parlare ai giovani. Voglio un attimo, prima di spiegare in due parole che cosa significa questa per noi anche la presenza di Labirinto alla seconda università, tornare un momento sul senso di questa relazione tra l'uovo, quindi la forma ovoidale e la sequenza in colori primari, in forme primarie, di cui anche parlava Crispolti, che è intrinseca al linguaggio astratto geometrico di Gianni De Tora sin dagli anni 70. È una relazione che nasce molto da lontano, me ne sono accorta appunto studiando di nuovo Gianni De Tora attraverso questa, direi, chiave di lettura dell'opera Labirinto, perché per me è diventata una chiave di lettura del personaggio De Tora, che purtroppo non ho mai conosciuto. Questa chiave di lettura mi ha permesso di risalire all'aborigine, se possibile, e uso questa parola anche sollecitata da questa ispirazione della forma ovoidale, rintracciare dunque la tendenziale ricerca di De Tora già nata nella prima metà degli anni 70, quindi ancora prima di intraprendere poi il percorso di geometria e ricerca, nei confronti della forma ovoidale, che non era in sintonia naturalmente con la sua impostazione astratto-geometrica. Perché mi sono chiesta questa preponderante e anche insistente presenza della forma ovoidale, che subisce anche mutazioni, questa tendenza alla trasformazione, alla mutazione che è nelle forme geometriche e anche nelle forme non geometriche. Allora perché? Come mai? Cosa c'è dietro? Ho ritrovato alla fine che la forma ovoidale è entrata in dialogo con il labirinto, quindi l'idea di labirinto, che è notoriamente una idea da un punto di vista mitologico e lontano nel tempo, un luogo dove ci si perde, dove non c'è ordine, c'è il disordine della confusione, vado a destra, vado a sinistra, mi ritroverò mai in una strada che mi porta verso l'uscita da questa dimensione chiusa. Ebbene, in un certo momento della sua attività artistica, negli anni 80 proprio, 83-84, ho visto attraverso l'analisi delle opere che queste due forme si sono venute ad incontrare, la forma ovoidale e il labirinto, quasi a volersi dare la mano, a dare l'uno qualcosa all'altro, a cercare insieme una soluzione dall'uscita del labirinto stesso, che è poi una metafora che per me serve ancora molto, anche proprio per lavorarci con gli studenti sulla condizione nella quale tutti noi viviamo quotidianamente e che può essere anche una via di uscita verso una meta importante, se riusciamo ad intravedere la luce al di là del labirinto stesso. Si incontrano negli anni Ottanta e poi si rincontrano nel 2003. Nel 2003, quando appunto De Tora realizza una serie di opere, anche il mosaico che c'è pubblicato qui sul volume, dal titolo Labirinto quadrato, quindi c'è questo labirinto che quasi fuoriesce dalla superficie quadrata nella quale ci sta stretto, perché il labirinto non ha la possibilità di essere incluso in una superficie quadrata. Si incontrano e alla fine appunto hanno trovato una soluzione nell'installazione del 2003-2004 che è non a caso un'installazione ambientale, cioè alla fine la soluzione che De Tora trova per far dialogare la forma ovoidale e la sequenza di forme primarie e di colori primari è nella ambientazione e quindi nella ricerca di comunicazione, evidentemente, di questo insieme di problematiche all'esterno, altrimenti si sarebbe chiuso nella superficie bidimensionale nella quale aveva lavorato per tanto tempo. È invece la dimensione ambientale che è un riscatto, una possibilità di soluzione ad un problema. Lo è ancora di più quando poi anche in quegli anni lui scrive proprio sulla comunicazione e sulla didattica e quindi sull'importanza degli studenti. Credo che le due cose non siano casuali, che la coincidenza di questi dati, anche se vogliamo cronologici, di vita e di ricerca, non sia affatto casuale, e che De Tora abbia trovato questa dimensione alla fine per proporre il labirinto non come luogo di perdita di sé o di identità, ma anzi come luogo di ricerca, grazie però alla forza, direi quasi attrattiva della forma ovidale che sta al centro e che nell'ambito di questi rapporti di distanze, di diagonali, di sequenze si muove come un fulcro, come un motore pulsante che continua a vivere, se vogliamo farlo vivere, anche con questa attività degli studenti che, quando abbiamo studiato che aveva bisogno la forma ovoidale dell'acqua colorata, ci siamo andati a procurare il colore e abbiamo durante una lezione inscenato, senza volerlo, quella che loro nel catalogo hanno scritto lezione performance, ma è stata una cosa che è venuta fuori senza la volontà di fare una performance, meno che mai da parte mia, ma come una proposta di appunto rivitalizzazione in ossequio, ma anche sull'onda lunga, direi, di una lezione, una lezione di vita e di ricerca che credo valga la pena cogliere e di portare avanti per quanto è possibile, fino a che ci riusciremo. Vi ringrazio.
Grazie, grazie. Grazie molto.
La professoressa Gaia Salvatori ha raccontato appunto di questa esperienza anche didattica legata al rapporto degli studenti con l'opera Il Labirinto, opera che era stata esposta proprio al Maschio Angioino nel 2004. C'è una foto a pagina 33 del catalogo di questa mostra di Territorio Indeterminato che appunto sì, è testimonianza di questa vicinanza degli studenti con Il Labirinto.
Ho dimenticato una cosa, prego. Posso aggiungere perché era importante. Infervorata dall'importanza di De Tora, ho dimenticato una cosa importante, che è la collocazione di quest'opera all'interno di un progetto che si chiama Le Aule del... abbiamo intrapreso da alcuni anni, appunto anche con Peppe Buonanno e con la Seconda Università di Napoli, che porta l'arte contemporanea nelle aule universitarie per far sì che l'arte contemporanea sia sempre un laboratorio, che sia una presenza pulsante da cui si possa imparare non soltanto attraverso i libri o guardando le immagini proiettate per quanto bene in diapositiva oggi sui nostri schermi, ma vivendoci in mezzo. E di questa di questo parco sculture fanno parte anche delle importanti sculture di Renato Barisani, che tra l'altro portano un nome e un titolo per me anche altrettanto simbolico e metaforico quanto il labirinto di Detora, che è percorso movimentato, varco, sintesi, salto sul bianco, sono tutti titoli con le altrettante opere importanti per, direi, quasi immaginare la metafora della formazione universitaria, che è un percorso movimentato, un salto sul bianco che è l'insieme di tutti i colori.
Il rettore ce lo può confermare.
Una sintesi, anche un equilibrio. Abbiamo appunto di quarta pittura un funambolo che sta sempre alla ricerca di un equilibrio sul filo, speriamo che lo mantenga. Scusatemi, ma era importante che aggiungessi. Grazie.
La professoressa Salvatori appunto metteva in evidenza il rapporto didattico, un rapporto anche di dialogo tra gli studenti e le opere d'arte. Nel caso loro è addirittura perfetto, perché loro vivono immersi appunto in questo sistema di sculture, in questo percorso di sculture. Nel caso delle università mi fa piacere che si ricordi questo rapporto virtuoso che c'è stato per la mostra Territorio Indeterminato tra le strutture che accolgono le mostre gli studenti. Citavo prima il caso della SUN, tra pochissimo lo ricito. Io voglio ringraziare in particolare il rettore D'Alessandro, la professoressa Paola Villani, perché hanno attivato delle forme di stage con gli studenti, coinvolgeranno per dei workshop anche il liceo d'arte, il sistema dei licei, le scuole, appunto le scuole dei più piccolini che sono qui al Suor Orsola, per dei percorsi di dialogo tra lo studentato e la mostra. Ci saranno degli stage formativi attivati in questo periodo dal 3 al 27 di ottobre e ci sarà anche un coinvolgimento della SUN, della Seconda Università di Napoli, per la tappa casertana. Quindi in questo caso i due atenei come dire, accolgono forme di
coinvolgerò
formazione.
Coinvolgerò anche gli studenti di Suor Orsola.
Assolutamente,
perché io ho il
piacere
anche di insegnare alcune ore qui, quindi
benissimo,
saranno
quindi
anche loro
sarà un
parte
dialogo
della
bilaterale, assolutamente. E a questo punto devo ricordare che tutta la mostra gode del, quindi il percorso di quattro mostre, questa concept exhibition, gode del patrocinio del MIBAC, naturalmente il Ministero per i Beni e Attività Culturali. Lo ricordiamo, tutte le tappe sono patrimonio italiano. Il Suor Orsola è uno dei posti più belli che abbiamo in Campania, la Reggia di Caserta, la Galleria Angelica, la Rocca dei Rettori sono posti, come dire, che attraggono turisti, quindi già per questo motivo meravigliosi. E il Ministero per i Beni e Attività Culturali, la Regione Campania, il Comune di Napoli, l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Caserta e Benevento, la Provincia di Benevento, la Biblioteca Angelica di Roma, che fa parte del circuito delle biblioteche antiche del MIBAC, e lo ricordiamo, l'AMACI, che è l'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani. La mostra che è qui al Suor Orsola sarà tra l'altro attivissima all'interno del percorso dell'AMACI, perché il 5 ottobre, quindi sabato prossimo, dopodomani, dalle 10 alle 13, anche grazie al rettore D'Alessandro, ci sarà un'apertura straordinaria dei luoghi del Suor Orsola. Quindi sarà un modo per visitare il Suor Orsola Benincasa, che è un complesso straordinario del nostro paese, e un modo per ammirare la mostra di Gianni De Tora in un giorno che notoriamente appunto non è aperto al pubblico, e in quell'occasione verrà presentato appunto il percorso espositivo e l'attrice Maria Grazia Liccardo, che so che è qui, l'ho vista prima, reciterà delle poesie di Gianni De Tora. Quindi scopriremo anche questo aspetto di Gianni, quindi è una giornata importante, la nona giornata del contemporaneo, la nona giornata dell'arte contemporanea in Italia, è promossa da AMACI, sarà chiaramente sempre ad ingresso libero e il secondo piano mostre sarà accessibile a tutti. Quindi ci fa piacere essere entrati, se andate sul sito di amaci.org c'è anche una scheda dedicata all'appuntamento del 5 ottobre dalle 10 alle 13 qui al Suor Orsola Benincasa. Io lascio la parola a un altro amico dell'arte di Gianni, un altro amico del percorso proprio artistico di Gianni, non solo quello personale, ed è uno dei contributors, così si dice in inglese moderno, del catalogo di Territorio Indeterminato, è il professor dottor Enzo Battarra, critico d'arte, studioso di arte contemporanea. Enzo Battarra, grazie.
Grazie. Beh, io vengo dal Territorio Indeterminato, ci sono nato e ci vivo, perché cosa c'è di più indeterminato che quella fascia di territorio che c'è tra Caserta e Napoli, una fascia a cui penso che Gianni si riferisse con nell'81, all'indomani del terremoto, una zona da ricostruire, una zona segnata dalla speculazione edilizia dalle cave, dall'inquinamento dell'epoca, ma diciamo che Gianni forse ipotizzava anche quello che sarebbe successo dopo, la piaga del nostro territorio così, diciamo così, sovvertito da rifiuti tossici e da quanto altro sapete dalle cronache di tutti i giorni. Quindi quando penso a un territorio malato, a un territorio difficile, penso a questo territorio, dove tra Caserta e Napoli ci sono anche problemi di patologie, e noi ricordiamo che questa occasione è anche un'occasione in cui c'è un aiuto a chi si occupa di malattie oncologiche. Ora, io ho avuto la fortuna di conoscere abbastanza presto Gianni, l'ho conosciuto nel 1980, avevo 21 anni all'epoca. Nel 1980 lui fa una mostra insieme col gruppo Geometria e Ricerca a Caserta, alla Galleria Linea Continua. La storia di Linea Continua è importante perché riflette un po' un percorso dell'arte campana, quello dell'arte nel sociale, nasce appunto sulla spinta delle ipotesi portate avanti da Enrico Crispolti, coronate poi nelle sue due biennali che ha curato, e per 4-5 anni fa mostre sotto quell'indirizzo là. Però poi nell'80 fa la mostra di Geometria e Ricerca, che è una mostra anomala, perché in realtà Geometria e Ricerca apparentemente non lavorava nel sociale, e quindi era una differenziazione rispetto a quanto si era fatto precedentemente. Vabbè, diciamo che nell'80 erano successe delle cose, erano successo che si stava lanciando la Transavanguardia, c'erano i nuovi di Barilli, c'era la nuova immagine di Flavio Caroli, diciamo che quella spinta sociale si era un po' esaurita o quantomeno diluita, c'era questo ritorno alla pittura, questo ritorno allo studio, al lavoro sul cavalletto, non si andava più nelle piazze, non si facevano più le performance, gli interventi di piazza. Ebbene, cogliendo forse anche questi spunti, Linea Continua fa la mostra di Geometria e Ricerca. Io ho difficoltà a dire Geometria e Ricerca, piacerebbe dire più ricerca e geometria, perché in realtà era più ricerca che geometria, e si è visto subito dopo, perché se i lavori di quell'epoca effettivamente erano ancora lavori da un punto di vista strutturale, potremmo dire perfettamente geometrici, e io che ero uno insomma abbastanza sensibile ai temi del sociale, mi andai a vedere quello che scriveva il gruppo Forma 1 nel 47, quando dicevano che si poteva essere formalisti e marxisti al tempo stesso, era una famosa polemica di quell'epoca, perché cercavo di capire come un artista anche impegnato su temi sociali poi finisse per fare dei quadri geometrici che si chiudevano in se stessi, non si chiudevano affatto quei quadri. Infatti era tutto un altro tipo di geometria, era appunto questa linea geometrica sociale partenopea ben diversa dalla geometria che poteva esserci a Milano o in altre regioni italiane. Ancora una volta Napoli si caratterizzava in qualche modo e si sarebbe visto poi subito dopo, perché poi proprio a partire diciamo sì dall'81, forse anche gli eventi lo hanno influenzato come è normale che sia, Gianni rompe la geometria, rompe gli schemi, fa esplodere quelle sue figure geometriche e le sue opere diventano appunto come questo lavoro che sta in copertina, opere dove ci sono annotazioni, scritte, macchie, prove di colore, cioè c'è tutto l'armamentario di un artista che non vuole stare più a quelle regole un po' coercitive che comunque i dettami della geometria portano, e quindi nell'83 lui fa la mostra a Caserta e diciamo che torna a casa, fa questa mostra personale allo studio Oggetto. All'epoca lavoravo molto con Massimo De Simone, quindi concordammo insieme questa iniziativa e fu una bellissima mostra. Tra l'altro la galleria era veramente splendida, proprio come location, come si direbbe adesso, e lui fece una mostra molto molto tagliata per quella galleria, con tutti questi riferimenti umanistici al Rinascimento, cioè questo lavoro che si capiva che l'artista non stava nei panni, cioè l'artista aveva bisogno di andare oltre tutto quello che era stato il suo lavoro anche precedente. A questa è la dimostrazione che la ricerca superava la geometria. Poi ha continuato, cioè dopodiché fatto diciamo, questo ciclo di opere all'inizio degli anni Ottanta, si è proprio insomma, continuato sotto questa spinta, con ritorni più o meno nel rigore e con trasgressioni sempre più frequenti. E mi fa molto piacere che questa iniziativa, questa sorta di mostra dislocata nel tempo e nello spazio, possa arrivare a Caserta come sulla seconda tappa. È un modo per salutare il suo luogo di nascita. Tra l'altro, insomma, il rapporto con la Reggia per Gianni era molto stretto, quindi è estremamente positivo questo percorso temporo-spaziale che è stato individuato, questa mostra fatta a puntate praticamente. E io mi sentirei di dire una cosa rispetto a Gianni. Gianni probabilmente nell'ambito della ricerca astratto-geometrica campana è l'anello di congiunzione importantissimo, fondamentale, che lega la generazione precedente, quella citata da Crispolti, che vede in Barisani una sorta di padre nobile, ma ce n'erano anche altri e non li citiamo per non poi omettere ancora altri, e le generazioni successive che si sono comunque occupate di geometria e di astrazione a Napoli. Quindi è quell'anello fondamentale senza il quale probabilmente la geometria a Napoli non avrebbe avuto il corso che ha avuto. Che poi è splendido pensare che Napoli, che è la città, diciamo così, delle trasgressioni, del caos, della confusione, la città dai grandi artisti della storia che hanno celebrato il corpo in tutte le sue in tutti i suoi chiaroscuri, nel suo martirio, nel sacrificio del corpo, poi alla fine scopre di avere questa grande vena geometrica astratta. È una cosa incredibile ma bellissima, ed è bello poi come viene interpretato, quindi questa geometria napoletana, proprio diciamo potrei citare alcuni classici anche della risata napoletana, nel senso che è anche seducente, irriverente, quasi ironica questa geometria napoletana, che adesso, ancora adesso, esiste, ed è bene che esista, perché è giusto che ci sia una dialettica tra i modi di interpretare la pittura e di dipingere. Quindi mi volevo fermare su questo aspetto dell'anello di congiunzione, cioè il passaggio a Gianni De Tora segna una tappa fondamentale tra un certo tipo di geometria e un altro tipo di geometria che comunque si continua nella città di Napoli. E poi concluderei, insomma, voglio essere breve perché sennò qua la conferenza stampa diventa un seminario. Io farei questa riflessione, cioè Gianni tra geometria e ricerca ha sempre scelto la ricerca.
Grazie molto. Enzo Battarra ha messo in luce due aspetti, uno di tipo benefico, di cui parleremo tra pochissimo. Lui porta qui una spilletta della LILT, perché è uno dei componenti della LILT, Lega Italiana Lotta ai Tumori, ne parleremo tra pochissimo. E l'altra riflessione invece è il rapporto di Gianni con la Reggia di Caserta. La Reggia di Caserta lo ha visto abitante, lo ha visto inquilino, perché il papà di Gianni è nato nel 41 a Caserta, e dopo poco dalla sua nascita il papà si è trasferito alla Reggia di Caserta perché lavorava negli uffici dell'aeronautica, e l'aeronautica occupava un corpo di fabbrica della Reggia di Caserta. Quindi Gianni ha vissuto nella Reggia di Caserta e in qualche modo ritorna veramente a casa nel senso più stretto del termine, perché ritorna nei luoghi in cui ha vissuto. Io lascio la parola adesso a Stefano Taccone, critico d'arte, perché lo anticipavo prima, ognuna delle quattro città di territorio indeterminato, questo vasto territorio indeterminato che ospiterà quattro momenti artistici di Gianni, dialogherà con un artista giovane. A selezionare questi artisti, che sono, li voglio citare, Vincenzo Frattini, che appunto è presente qui a Napoli, Salvatore Manzi, Nunzio Figliolini e Neil Peruffo, è Stefano Taccone. Io lascio la parola a lui perché vedrete, il dialogo è davvero sorprendente in certi casi, quindi io lascio la parola a Stefano Taccone, grazie.
Bene. Bene, ringrazio innanzitutto, sì. Ringrazio innanzitutto la moglie e la figlia Stefania e Tiziana De Tora, proprio per avermi sollecitato a immaginare questa sorta di continuo, questo dialogo che in qualche modo è in parte un raccogliere un'eredità, ma anche un confrontarsi diciamo su ricerche che poi sono nate in maniera autonoma e in epoche differenti, anche se chi più chi meno questi artisti conoscevano, alcuni conoscevano Gianni De Tora sia personalmente sia per quanto riguarda il lavoro, e alcuni per esempio come Nil Peruffo per un periodo hanno registrato anche una certa vicinanza proprio sia sul piano umano sia sul piano proprio del linguaggio. E io però vorrei partire appunto anche io dal lavoro di Gianni De Tora, proprio perché io diciamo che non sono proprio così giovane da non aver conosciuto Gianni De Tora già 9 anni fa, e questo insomma è una cosa che di cui mi ritengo fortunato, e che voglio dire, lo conobbi quando ero studente, tra l'altro proprio in questa università, all'inizio del 2004, e proprio in occasione di questa mostra che si citava prima, che quella che poi sarebbe stata, insomma, che possiamo dire col senno di poi, è stata l'ultima sua importante antologica, al Maschio Angioino a Castelnuovo, ed ebbi appunto occasione di parlarci, di confrontarmi, di vedere il lavoro che comunque insomma già conoscevo, però lo vidi per la prima volta da vicino, e appunto di constatare anche come appunto questo aspetto che poi si è sottolineato spesso, del dialogo, di questa, ecco, dialettica tra differenze, sia in realtà un aspetto che era presente proprio nella personalità, nel carattere di Gianni, insomma nell'apertura, nella voglia di confronto anche appunto con diversi linguaggi, con diverse generazioni, ma proprio questa dialettica irrisolta, questa infinita ed imprevedibile questo infinito e imprevedibile conflitto tra opposti, tra appunto tra ordine e disordine, tra geometria e caos, era una sorta di linea continua all'interno della sua ricerca. In effetti io questo aspetto secondo me va, tra l'altro, proprio della peculiarità, se non vogliamo dire dell'astrazione geometrica, quantomeno dell'astrazione di Gianni De Tora, va secondo me letta non tanto e non solo su un piano proprio localistico, geografico di Napoli, quanto su un piano cronologico e generazionale, nel senso che Gianni De Tora nasce nel 41 e quindi fa in tempo sì a partecipare appunto alla sua esperienza giovanile di geometria e ricerca, ma non fa in tempo chiaramente a partecipare all'esperienza del MAC. E questo per dire cosa? Che fondamentalmente Gianni De Tora comincia il suo percorso quando fondamentalmente quello che Filiberto Menna avrebbe chiamato il progetto moderno sta declinando, non c'è più quell'idea in qualche modo di una sorta di ricostruzione plastica dell'universo, non ci può essere più, messa in crisi già fortemente all'inizio degli anni 70, chiedo scusa, e dopo il 68, questa idea insomma di astrazione come appunto quasi raddoppiamento di un mondo che si vuole governato dalle leggi della razionalità, della natura, della funzionalità, quindi dell'armonia tra l'uomo ed una certa idea di ordine ricostruito su un piano razionale. Ecco che quindi se le radici possono essere in quello, insomma in tutta una linea aniconica che parte da Mondrian, da Malevich, passa per l'astrazione degli anni 40 e 50 e arriva fino a Gianni De Tora e fino a oggi, attraverso però diciamo una sorta di scossone forte che poi in qualche modo il discorso moderno alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, fino poi a confluire in quei territori che poi vengono definiti del postmoderno. Questo perché negli anni 70, primi anni 70, Gianni De Tora approda alla sua astrazione geometrica, però ecco, proprio Enrico Crispolti parla di una forte articolazione interna rispetto alle sue geometrie. Quindi io credo che già fin dall'inizio del suo lavoro, che pure è basato su queste campiture assolutamente piatte, che hanno qualcosa secondo me anche di, diciamo, di tecnico ingegneristico in una certa linea, in un certo disegno, e però anche qui diciamo, si coglie assolutamente un tratto di inquietudine che poi esploderà nel decennio successivo e con corsi e ricorsi vari e con una, diciamo, con un immaginario che poi è sempre diverso. Ecco, io credo che De Tora, avendo, come un po' tutti in effetti, come moltissimi artisti, sono sempre legati poi alle loro origini. Il fatto di essere emerso diciamo con il gruppo di geometria e ricerca fa sì che di Gianni De Tora si pensi ancora oggi in termini appunto di astrazione geometrica. Ecco, io credo che forse il discorso della geometria sia un po' meno importante nella sua astrazione rispetto a quello che è, diciamo, da come è comunemente visto. L'associazione che io, diciamo, appunto sollecitato da Stefania e Tiziana, o l'associazione che ho portato avanti con questi, convocando questi quattro artisti, ognuno abbinato ad un decennio e quindi ad un luogo differente, sostanzialmente è un'occasione sì per esplorare quelli che sono un po' i corsi e ricorsi di una certa storia, di certe ricerche, evidenziare il fatto che poi certe esigenze e quindi certe forme, sia pure chiaramente mutate e rimescolate, poi ritornano nel tempo, però è anche un'occasione proprio per, diciamo, per rivedere criticamente, attraverso la visione, certi passaggi dello stesso lavoro di De Tora. Vincenzo Frattini è un artista che oggi, lui è nato alla fine degli anni 70 e quindi ha cominciato a lavorare, diciamo, tra fine anni 90 e inizio 2000, da un decennio, e ancora oggi diciamo che porta avanti questa difficilissima, vista i tempi, conciliazione appunto tra quella che è tutta una tradizione secolare, forte, schiacciante, che ho nominato prima, appunto, che va da Mondrian e Malevich in poi, e rispetto appunto chiaramente ad una situazione storica e sociale terribilmente mutata. E però, ecco, diciamo che forse lui è quello che che meglio interpreta il volto più conosciuto del, appunto, quello degli anni 70, del lavoro di De Tora, quello appunto dell'astrazione più coerentemente scandita su basi geometriche. Poi c'è Salvatore Manzi, che è un artista nato a metà anni 70. Ecco, quindi, parentesi, anche il discorso per loro della giovinezza, secondo me, io preferisco dire di più giovane generazione, di diverse più giovane generazione rispetto a De Tora. Quindi sempre parlare di età in termini relativi. Salvatore Manzi, in qualche modo, dialogando con gli anni Ottanta a Caserta, intercetterà quello che è il momento di De Tora, appunto, in cui questo rigore geometrico si scioglie ulteriormente e viene risucchiato anche da, in qualche modo da un vortice di inquietudine, e c'è quel momento, quei momenti in cui De Tora guardava alla scrittura, alle scritture arcaiche, e che questa è una cosa che appunto anche Salvatore Manzi negli ultimi anni col suo autonomo approdo all'astrazione sta facendo, e quindi anche per riprendere dei discorsi che si sollevavano prima, tutto c'è un qualcosa che va al di là appunto dell'analisi linguistica sulla pura forma, ma ci apre anche ad una dimensione che è antropologica e forse anche teologica, teologica e spirituale. Negli anni 90 invece abbiamo Nunzio Figliolini, nato alla metà degli anni 60 e quindi già attivo almeno da un ventennio, il quale un po' come De Tora fa un lavoro che è pittorico, ma non solo pittorico, che è come De Tora attraversato da questa tensione tra, tra geometria, tra ordinamento geometrico e invece libertà, anche con una certa irruenza del gesto. E poi negli anni 2000 Nil Peruffo, che invece è partito anche lui molto giovane da un'astrazione geometrica che sia pure incidentalmente in effetti ricordava un certo De Tora, e poi anche guardando sulla scorta di Kandinsky il rapporto tra diciamo immagine astratta e musica e suono, è passato ad elaborare una sorta di segni che servivano proprio come diciamo elemento medio di traduzione e di passaggio dall'immagine al suono, e che però poi lui ha scoperto essere anche in qualche modo interessanti proprio per il loro aspetto segnico formale, e che quindi ha recuperato all'interno proprio del suo discorso visivo, e che questi dialogheranno in ambito romano alla Biblioteca Angelica a marzo, con il lavoro tardo degli ultimi anni di De Tora. Grazie.
Grazie, grazie molto. Grazie a Stefano Taccone. E allora, ultimissime battute. Innanzitutto si parlava di dialogo con le giovani generazioni, c'è un dialogo anche di arti, perché ognuno dei vernissage sarà caratterizzato da una performance musicale, vocale o strumentale. Stasera avremo il cantatore Marco Francini, qualche anno fa ha pubblicato un disco, si chiamava Ecos, un disco di musica sperimentale per la voce, ed è anche un cantautore, quindi stasera nel corso del vernissaggio su alla mostra ascolterete sia le sue performance vocali sperimentali di Ecos, sia alcuni omaggi al cantautorato italiano di, tra l'altro, brani che erano molto vicini alla sensibilità di Gianni, da De André a Gaber a Battiato eccetera. Ancora per Caserta avremo un trio d'eccezione, il Roberto Giangrande Trio. Roberto Giangrande è stato contrabbassista e bassista per Pino Daniele, Daniele Sepe, e ha un progetto che si intitola Orizzonti Mediterranei, quindi perfetto proprio per il dialogo con l'arte di Gianni. Anni 90, Benevento, il Fabrizio Fedele Trio con il chitarrista Fabrizio Fedele, anche lì sperimentazione strumentale in quel caso. E poi, ultimo ma non ultimo, Carlo Lomanto, un vocalist che fa della ricerca vocale il suo percorso personale, quindi perfetto per questo tipo di ricerca. Vorrei ricordare che prima di questo incontro noi abbiamo visto un video. Questo video si intitola Oltre, ed è un DVD che troverete tra l'altro al desk della mostra. È un video realizzato da Studio Rotella. Studio Rotella aveva realizzato l'anno scorso The World of Science, che era una opera di arte digitale che è stata esposta e presentata durante l'ottava giornata del contemporaneo. Stavolta abbiamo questo filmato, oltre di circa 20 minuti, che è un filmato sulle opere di Gianni, sulla vita di Gianni, con testimonianze importanti, immagini di repertorio, quasi un mashup, lo potremmo definire, di grande gusto, fatto con grande attenzione, una delle cose migliori da un punto di vista della documentazione video mai fatta su Gianni De Tora. Mi permetto di dire, secondo me questa è anche la mostra meglio allestita della carriera di Gianni De Tora, perché è anche la più dialogante appunto con questo grande territorio indeterminato di cui siamo protagonisti. Per fare quattro mostre, immaginate, ci vogliono tanti interlocutori. Io li ringrazio sommariamente, poi devo dirvi un'ultima riflessione appunto che riguarda la Lega Italiana Lotta ai Tumori. Allora, innanzitutto come sponsor tecnici abbiamo Art Studio 93, BED, Bunker, Art Division, Gino Ramaglia, lo studio Rotella appunto, tutto azione e comunicazione. Io voglio fare un applauso a Fabrizio Morrone perché ha realizzato la grafica, perdonatemi, dire grafica è un po', lo sminuisce, ma è stato un lavoro di, eccolo, e lui si è alzato, fategli un applauso perché ha una pazienza straordinaria con tutti noi. Ed è un artista, un concept designer, in questo caso si è occupato appunto dell'artwork generale della mostra, partendo dall'opera Territorio Indeterminato senza alterarne le finalità. Ancora Slow Tour Campi Flegrei, che tra l'altro ci permetterà una degustazione stasera di vini dei Campi Flegrei, molto molto apprezzata, molto davvero di grande efficacia, poi li assaporerete. Ancora tra i partner l'ALSOB, Associazione Laureati del Suolo Orsola Bene in Casa, un applauso, un saluto a Bianca Maria Farina, la professoressa Bianca Maria Farina che rappresenta ALSOB qui, l'Associazione Culturale Tempo Libero, il mondo di Souk e in particolare Donatella Gallone, grande critica d'arte e grande giornalista, MA, Movimento Aperto, un applauso va a Ilia Tufano perché con grande sforzo fa tantissime cose meravigliose per l'arte qui a Napoli. Una partnership di cui andiamo fieri, il Sor Optimis International d'Italia, Club di Napoli, uno dei più antichi club italiani, tra l'altro l'anno prossimo compie 60 anni, e quindi salutiamo la professoressa Paola Scialoia, che è la presidentessa, che è presente qui stasera. L'Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Lettere e Beni Culturali di Santa Maria Capua Vetere, appunto della SUN, Seconda Università di Napoli. Vi voglio dare un'ultima informazione, che non è l'ultima, anzi dovrebbe essere la prima di tutto quello che vi ho detto finora. Vi ho riempito di chiacchiere e davvero il panel di relatori era tra i migliori che si può chiedere oggi in Italia per una mostra d'arte. Io sono veramente un intruso qui in mezzo. Però c'è una cosa importante di cui vi voglio parlare. Questo è il catalogo di Territorio Indeterminato. Lo vedete, è un catalogo nuovo per questo percorso di quattro mostre. Questa è una versione reloaded, rinnovata, del catalogo del 2004. Sono state integrate insieme, le troverete incelofanate insieme in un unico formato, che è questo qui, quindi troverete due cataloghi, quello dell'ultima antologica di Gianni e quello di Territorio Indeterminato. È un'iniziativa questa che è stata creata con Paparo Editore, che ringraziamo naturalmente perché ha avuto anche la sensibilità di creare un catalogo con contributi importanti, anche da un punto di vista grafico molto impattante, di grande interesse. Però l'invito è quello di acquistare sia il catalogo, sia i segnalibri, sia tutto quello che troverete in vendita, perché buona parte del ricavato di quello che è in vendita andrà alla Lega Italiana Lotta ai Tumori. Qui abbiamo Enzo Battarra, che è uno degli esponenti della LILT. In ogni tappa cercheremo di avere una testimonianza della LILT. La LILT ha affiancato Gianni soprattutto negli ultimi tempi della sua vita, e quindi noi siamo molto felici se voi acquistiate questo catalogo e tutti gli oggetti che sono in vendita per la LILT, mi raccomando. Grazie molte, buona mostra, grazie a Stefania, a Tiziana e al suo Orsola Bene in Casa. A presto.
Applauso a Peppe Buonanno.